sollevate questioni troppo grosse naturalmente per pretendere delle risposte vere e proprie. Sicuramente la globalizzazione sta mettendo in discussione tantissime cose e tra l'altro sta andando in una direzione che non ci aspettavamo. Noi pensavamo superficialmente che la globalizzazione avrebbe dissolto le identità, le avrebbe annacquate, invece le ha rafforzate, perché siamo arrivati a quella che Bauman chiama la società liquida. Quindi i cambiamenti, anche quelli tecnologici, sono talmente veloci che uno non è riuscito ad adattarsi a una nuova situazione, che subentra un'altra variante, e quindi si sente come nell'acqua, è sballottato, cerca dei punti di riferimento, che per cui vanno benissimo i crocifissi e mezzalune, insomma, cioè, da questo punto di vista, perché essendo intanto andate in crisi le grandi ideologie, liberale, socialista, eccetera, nazionalista stessa, in un certo senso, vengono fuori appunto gli elementi etnici, simbolici, religiosi che sono rafforzati, e addirittura le identità fasulle inventate, insomma, che va a sposarsi alle sorgenti del Po', non fa niente che abbiano fatto i Celti, ma lo inventa lui, no? Questo è l'identità celtica, ma come dicono i sociologi non è necessario che la cosa sia vera perché abbia effetto, basta che sia percepita come tale, quindi insomma siamo celti, siamo padani o chissà quante altre cose. Arriviamo nell'ultimo intervento, essendo noi un paese molto di tante piccole province, unificato da poco, con dei grossi scarni, eccetera, eccetera, qui può anche succedere più facilmente questo meccanismo un po' bizzarro delle identità locali, si stanno difendendo, si stanno armando, militarizzando contro un'invasione. Quando si parla dell'invasione islamica, io veramente la trovo comica. Siamo 60 milioni di italiani, c'è un milione di musulmani in calo perché con la crisi economica stanno tornando nei loro paesi d'origine, dove costa meno sopravvivere se non hai un lavoro regolare. Quindi ormai la seconda religione in Italia non è più l'Islam, ma il cristianesimo ortodosso, con l'apertura a est dell'Unione Europea, nessuno ce lo racconta. Continuiamo a pensare che saremo invasi e islamizzati. Io mi chiedo se è veramente ragionevole pensare che tra pochi anni gli italiani smetteranno di mangiare il prosciutto e di bere il vino, il lambrusco o la barbera, perché saranno islamizzati. Questa è una follia totale, cioè non ha nessun legame con la realtà. Certo, se uno dice, no, forse fra un secolo, siccome loro hanno più figli, saranno più loro di noi, ma è un'altra questione, non c'è un'invasione. Certo, la loro presenza rivela i nostri, è uno specchio in cui noi vediamo le nostre carenze, che sono anche quelle della scuola, ma la scuola, do l'obbligo, devo dire, io ho visto in questi anni, ha fatto anche i miracoli per con i corsi di italiano, con la valorizzazione delle culture dell'origine, eccetera, quei pochi mezzi che ha avuto anche personaggi eroici che si sono spesi. Sono molto più preoccupato dei livelli superiori dell'istruzione, perché io insegno l'università cattolica. E se faccio un'ora di islamistica e cito il Corano e dico nel Corano troviamo personaggi biblici come Giuseppe, mi conviene fermarmi lì, perché comincio a dire chi è Giuseppe. Questi ragazzi che sono tutti battezzati, cresimati, comunicati, e fanno un esame di teologia all'anno obbligatorio, tutti, anche quelli di economia, di qualsiasi facoltà, se va bene dicono lo sposo di Maria. Chi sia il figlio di Giacobbe non lo sa nessuno,
ma non sa neanche chi è Giacobbe.
Ma questo è grave, nel senso che se tu esci dall'università cattolica laureato in lettere e non sai chi è il personaggio, non dico della Bibbia, ma di Thomas Mann, Giuseppe e i suoi fratelli, grande romanzo della modernità europea, tu non sei un cattivo cristiano, tu sei un analfabeta, cioè non hai le chiavi per comprendere la realtà. Questi vescono conservazione dei beni culturali, ma cosa conservi se non sai cosa c'è rappresentato? tra Giona e Pinocchio non c'è più nessuna differenza, sono stati tutti e due mangiati da un pesce. Allora io dovrei, con questa gente dovrei dialogare con le altre culture, ma se non sanno nemmeno loro chi sono. E in questo caso siamo messi veramente molto male come Italia, perché abbiamo perso molto di più di altri che magari hanno questi paradigmi, magari un po' esagerati, la traduzione del vero nel popolo francese io la trovo allucinante. Cioè una famiglia mi consegna sua figlia affinché io la istruisca e le dia un senso critico per 5 anni di scuola superiore, e siccome ha un foulard in testa, non un niqab, non un velo integrale, lei mette in crisi il mio sistema e io la devo rifiutare, e questa è la fine, che non studia più o si iscrive nelle scuole cattoliche. Questa è una debacle della follia ideologica. Lì non è la laicità, è il laicismo che arriva alla follia. Vorrei precisare, anche se abbiamo parlato prima della questione delle coppie di fatto, cose del genere, a me dà fastidio questa interpretazione eccessiva su, dobbiamo chiamarlo matrimonio, possono adottare i figli eccetera, quando l'Italia è un paese che per difendere la famiglia in genere non ha fatto un accidente, ma non difendere un modello di famiglia. La Francia laicissima ha fatto una politica fiscale tale che il numero dei francesi è aumentato. Quindi di che cosa stiamo parlando? Del sesso degli angeli, che ci piace tanto fare battaglie ideologiche su delle cose che hanno implicazioni chissà quali, però provate ad adottare un bambino in Italia e mi dite che tipo di calvario dovete passare attraverso le associazioni cattoliche e anche laiche, che faranno di tutto per dimostrare che voi non sarete mai dei buoni genitori per tenersi i bambini negli istituti su cui poi c'è tutto un lucrare. Allora queste cose mi cominciano a preoccuparmi. Manca lo spessore storico, quindi non avendo più radici è un bel problema, ma manca anche la vera informazione di quello che veramente sta succedendo. Qualcuno chiedeva, parliamo delle primavere arabe. Durante le primavere arabe si è parlato di queste cose e i dimostranti di Piazza Tahrir hanno detto: non vogliamo più, non vogliamo lo Stato, né non hanno usato il secolare, non hanno usato laico, perché nel mondo arabo questo termine ha senso di antireligioso. Hanno detto: vogliamo uno Stato civile, che vuol dire non militare ma anche non religioso. Poveretti, non ce l'hanno fatta, però ci sono arrivati spontaneamente, senza che sia stato Bush a portarglielo lì con le bombe, e questo non lo abbiamo sufficientemente valorizzato. E infatti purtroppo l'Egitto è di nuovo in mano ai militari, anche se il presidente ha tolto la divisa per non essere troppo riconoscibile. In questo bel macello siamo forse in un conflitto mondiale, l'ha detto anche il Papa, no? Siamo in una guerra mondiale strisciante, eccetera. In parte è inevitabile, credo, perché dei punti del globo in cui si sfogano delle tensioni ci sono sempre stati, ma il Medio Oriente è un po' da troppo tempo, è un po' troppo, perché si sta elevando il livello dello scontro, e soprattutto può nascondere, io sono molto preoccupato di questo, tutto quello che sta succedendo là o che non sta succedendo là, perché nel senso che non sappiamo più neanche come intervenire, stiamo perdendo la Libia, robe da pazzi. Quello che là potrebbe succedere è che qualche apprendista stregone, qualche pazzo furioso della politica globale della geopolitica dicesse: bene, abbiamo fatto degli errori nella prima guerra mondiale, abbiamo sbagliato a disegnare quei confini, ridisegniamoli su base etnico-confessionale. È quello che sta succedendo in Siria, quello che ci è successo in Iraq, che è già toccato in 3, non credo che mai nessuno riuscirà a ricucirlo. Se uno concepisce oggi un progetto del genere, deve però dirla tutta. Questo progetto ha due conseguenze inevitabili: deportazioni di massa o genocidi. vuole cambiare una situazione sul terreno con popolazioni così intrecciate, e infatti metà dei siriani, metà della popolazione siriana ha abbandonato il paese, e questi 30 milioni di italiani fossero andati via dall'Italia in pochi anni, e non si riesce a metterci mano. Quindi una grandissima crisi delle democrazie o del sistema mondiale, della riorganizzazione anche dei conflitti eccetera, che tra l'altro, ecco, concludo, mi inquieta particolarmente un europeo, perché noi ormai dal Maghreb all'Ucraina siamo circondati da una linea di fuoco. A chi conviene? A tutti tranne che a noi. Quindi la soluzione di tanti problemi dei nostri vicini dovrebbe starci a cuore, mentre siamo totalmente assenti da questa, su questo scacchiere, e lasciamo che lo facciano gli altri, magari la Cina, gli Stati Uniti, la Russia, eccetera, grandi potenze interessate soprattutto all'energia di questi paesi. Io temo che la Libia si pacificherà quando ci saremo messi d'accordo.
Poi io il mio problema è solo quello, non riesco a pensare in Europa senza la Russia.
Prego.
Vai Stefano.
Dunque, per quanto riguarda la questione della cittadinanza, no? Purtroppo è interessante il fatto che non riusciamo a fare una cittadinanza europea, cioè uno dei grandi problemi della democrazia è il fatto che non riesce a fare un salto di scala, no? Si è formato nello Stato Nazione, qualcosa ha fatto in quella dimensione lì, ma evidentemente non riesce, proprio perché la pesantezza dello Stato Nazione, che sta adesso tenendo molto basso, diciamo, il profilo della continentale dell'Europa, no? Questo è lo stato che stiamo, è la situazione che stiamo vedendo. Rispetto a questo, pensavo che la forza rinnovata politica delle religioni fosse così, cioè un riferimento di appartenenza che non teneva conto dei confini usurati, diciamo, delle Stati-Nazioni. Quindi da un lato c'è questo residuo degli Stati-Nazioni e dall'altra parte c'è il riferimento religioso, che invece è qualcosa che supporta un senso di appartenenza nelle grandi migrazioni, nei grandi trasferimenti. È come un'indicazione del fatto che la dimensione attuale delle cittadinanze non è sufficiente, no? Stiamo vivendo adesso questo scompenso, e, diciamo, il prestigio del religioso è questa modificazione e rimodellazione dei confini di appartenenza. Mi sono fatto un po' questa idea qua, cioè, c'è tutto ancora da lavorarci qua, evidentemente. Per quanto riguarda la questione dell'audience e del spessore storico, questo qui è collegato effettivamente con la gestione dello stato di eccezione come argomento dell'informazione. D'altra parte, questo voglio solidarizzare anche con gli informatori, poveretti, devono fare qualcosa di un po' vibrante, se no la gente non recepisce questo. Cioè, come passare dalla informazione alla formazione, no? Come diceva Salvatore Natoli. C'era un sociologo francese che diceva una cosa che credo che sia molto simile a quello che diceva prima Branca, e cioè che buona parte del fondamentalismo è dovuta all'istruzione senza formazione, cioè che è uno strato che se ha imparato a leggere ma non ha cultura, tende a prendere alla lettera senza la tradizione dell'interpretazione, tende a prendere la lettera e a aggrapparsi, diciamo così, alla letteralità del testo, e così, diciamo, e quindi, diciamo, anche lì c'è un passaggio intermedio tra un precedente analfabetismo e adesso una mezza istruzione.
Litterocidit,
perché non c'è formazione, cioè c'è istruzione a metà, senza cultura, no? Questo qui sarebbe d'accordo. Però è interessante il fatto che buona parte del, almeno così a me parve allora, cioè nel 2010-2011, il fatto che le cosiddette primavere arabe davano conto di una globalizzazione anche della, dell'informazione e forse anche della cultura, cioè che in realtà internet ha questa dimensione formidabile, per cui la grande responsabilità di che cosa si riesce a far passare internet, anche lì diciamo il tradimento della patria o il non tradimento o la grande strategia si valuta diciamo su qual è il livello che la grande potenza di internet riesce a proporre, degli influssi di fascino della democrazia credo che siano passati in quel momento. Io penso che forse troppo ottimisticamente certi movimenti sono classici. Io pensavo bene la Francia delle primavere arabe come cose che sono state sconfitte, sono emerse abbastanza bene in Tunisia, e però secondo me sono una lacerazione che non credo che sia del tutto sopita, così come è successo nel movimento contro Wall Street in America. Buona parte di quei militanti di un momento si sono trasferiti poi nel lavoro di quartiere, nella formazione di luoghi di assistenza durante la crisi americana del subprime, eccetera. E così pare che molti anche dei militanti diciamo iniziali delle primavere arabe sono passati a servizi civili, diciamo questo. Questo è quello che almeno nel mio desiderio ottimistico penso e spero che sia vero. Democrazia e religione. Cioè, non c'è, Giovanni Bianchi diceva come la democrazia può aiutare la religione. Dal punto di vista teologico penso effettivamente che quest'idea del fatto che da un lato il pluralismo religioso sia, diciamo, quindi una laicità, un terreno laico in cui sia concepibile il pluralismo religioso è una cosa assolutamente indispensabile alla convivenza plurale nella globalizzazione, nell'immigrazione, eccetera. Dall'altro, una cosa più o meno che avevo cercato di sostenere anche nel mio libretto sulla laicità, grazie a Dio, e in un certo senso Dio grazie alla laicità, nel senso che il pensiero laico è una cosa che aiuta per chi è credente alla trascendenza del divino. No, così come dicevo all'inizio sul monoteismo, cioè che il monoteismo pone le basi di un pensiero laico perché desacralizza tutto ciò che è mondano, ma non permette che esista mi veniva ancora la tentazione di fare una domanda a voi che credo che siate a maggioranza cattolica. Mi sembrava che scusate questa provocazione, mi sembrava che Gesù dicesse non chiamate nessuno padre perché solo lui è padre, non chiamate nessuno santo perché solo lui è santo, e poi c'è il santo padre, cioè a me pareva una provocazione nei confronti di Gesù e io non ho mai risolto diciamo, questo problema. Mi sembra strampalato, cioè perché lo sbermesso così a quello che ha detto Gesù? Però voglio dire che appunto faceva parte della desacralizzazione, la desacralizzazione del mondo che ti indica diciamo una trascendenza del divino che ti impedisce di ammantarti come io sono la parola di Dio, cioè io dico la parola di Dio, perché va a sapere qual è, questa è la mia interpretazione di quello che ho sentito come messaggio. Questo è secondo me un contributo di trascendenza di cui la religione spesso ha bisogno, perché ha continuamente diciamo questa gravezza di precipitarsi in terra per fare la sua politica, no? Se il contributo della democrazia come può aiutare la religione è quella di continuare a spingere ed ammettere diciamo il mistero che è mistero, quindi ricostituendo l'ambito diciamo della trascendenza e della impossibilità di dire qualcosa di determinato rispetto a trascendenze. E che cosa succederebbe se una tragedia come quella di Parigi? Io penso che noi siamo molto più sfiancati, non penso che riusciremmo a fare una manifestazione che aveva molto di positivo secondo me, questa cosa. Appunto dicevo qual è il lato positivo? per la prima volta dopo molti anni si è sentito, diciamo, una reazione della democrazia sostenendo che ha dei valori. Ecco, sono rimasto strabiliato di questa improvvisa rivelazione, no? Beh, in Francia c'è stata questa, cioè, finalmente non è la democrazia soltanto che è un metodo, ma la democrazia che dice: io ho dei valori da difendere, ho un'identità, ho degli orizzonti da sostenere. Questo era il lato positivo. Poi il lato negativo era quello del liberismo, travestito da libertarismo. Io penso che in Italia siamo veramente molto sfatti e non so se riusciamo ad avere un riferimento di questo genere. Secondo me rimarremo di stucco, e chi ci guadagnerebbe è chi è più attrezzato in questo momento a speculare su quello che è l'orizzonte del conflitto di civiltà, cioè il fatto che la possibilità delineata da Huntington è una possibilità, perché è una strategia politica di grandi forze che ci sono in Italia, che ci sono in giro. Non è una constatazione, ma è un progetto di alcune forze, e questo credo che sarebbe più disinvolto, sarebbero le forze più disinvolte di fronte a una tragedia di questo genere.